Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci all'incontro col Signore, raccogliendo nella nostra intenzione il bisogno di tutti gli uomini,
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, i primi 6 versetti. Perciò, fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedono lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi, infatti, non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio.
Con questi versetti che oggi meditiamo, l'Apostolo torna al tema, alle espressioni che abbiamo già trovato precedentemente, in particolare al capitolo 2, capitolo 3, all'inizio del capitolo 3, in particolare al capitolo 2, dal versetto 14 in poi, cioè al tema della sua sincerità, della conformità del suo ministero alla verità del Vangelo, al Vangelo vero, al Gesù vero. Ecco, mi sembra che qui si torna a questo tema. Ci sono alcune cose difficili da individuare, forse in particolare chi siano coloro di cui nomina, coloro che periscono, non è facile perché forse non avremo mai le notizie sufficienti per capire se parla in generale, cosa a mio parere più difficile, oppure se ha in mente situazioni particolari. Ecco, comunque vediamo quello che ciascuno ha potuto ricavare.
Anch'io ero tornato alla fine del capitolo secondo perché ci sono moltissimi ritorni, collegamenti. Il primo, ad esempio, è rispetto al versetto di oggi: la giudice va chi è mai all'altezza di questi compiti, cioè di essere il profumo di Cristo e di partecipare. E dice, noi siamo investiti di questo ministero per misericordia, abbiamo questa diaconia nella misura in cui ci ha fatto misericordia. E mi sembra che questo sia direttamente una risposta a quella domanda: nessuno di suo è all'altezza. Eppure, nonostante questa disparità, c'è una diaconia, c'è un ministero, c'è un compito a cui si è chiamati. E l'altro, un altro collegamento forte era su quel tema, appunto, già ricordato anche da Giovanni, della perdizione. Io continuo a pensare come laggiù, che diceva così: noi siamo odore di morte per gli uni, per la morte, odore dalla vita per la vita. siamo così tra coloro che si salvano e tra coloro che si perdono. Mi pare che anche oggi ritorni questa potenza del Vangelo. Il Vangelo presentato è salvezza, ma è anche responsabilità. È un tema, a me sembra difficile da comprendere per la mia sensibilità, quasi che il Vangelo, ascoltare il Vangelo possa complicare la vita, ma mi pare che anche dica così, che di fronte all'annuncio viene chiesta una risposta, un'adesione. Qua vengono detti nei versetti di oggi però anche due possibili schermi che ci sono tra chi riceve l'annuncio e il Vangelo annunciato. Il primo schermo, dice, è quello che impone il Dio di questo mondo, che acceca la mente. E poi dice però anche, mi sembra che si debba intendere così, che ci può anche essere uno schermo del predicatore, se predica a se stesso. Paolo, conscio di non predicare a se stesso, dice che c'è un mistero dovuto al Dio di questo mondo rispetto al suo annuncio. Ma questi due filtri si interpongono, non è una cosa automatica. Annuncio il Vangelo e l'anima o crede o non crede. Ci possono essere degli ostacoli.
Leggendo la pericope di questa mattina, mi sembra che ci fossero delle assonanze con il capitolo 4 di Marco, al versetto 10-11, dove dice, riprendendo un versetto di Isaia: guardino sì ma non vedono, ascoltino sì ma non comprendono, perché non si convertono e venga loro perdonato. Come se ci fosse qualche che debba intervenire il nostro Signore direttamente per salvarli, insomma, che non ci debbano essere dei filtri da parte nostra.
Io forse ripeto un po' quello che ho detto anche ieri, però io penso che tutto questo discorso non sia generale, non stia parlando di salvezza, di perdizione, il Nuovo Testamento e la misericordia, l'Antico portava la morte, ma sta parlando del ministero suo, giustificandosi davanti a chi glielo contesta. Cioè penso che tutto dipenda dal versetto, sia nell'onda del versetto primo del capitolo 3. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi. Quindi Paolo sta parlando della sua franchezza per il fatto che è consapevole di essere investito da Dio di un ministero per la salvezza del mondo. E questo lo afferma perché si capisce dalla lettera che c'è chi gli contestava l'autorità di apostolo. E quindi questa fiducia è quella sua, quella di essere consapevole, quella franchezza e fiducia di cui si parla tantissimo, non riguarda, secondo me, la fiducia in generale che dobbiamo avere in Dio, in Gesù, riguarda la sua fiducia di apostolo, di essere apostolo di Dio, l'autorità con cui lui si può presentare con grande libertà e sicurezza anche, consapevole che porta un tesoro in vasi di creta, ma consapevole che questo è un tesoro, cioè Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, cioè in queste tenebre che siamo noi, però rifulsa la luce di Dio. Poi volevo fare una domanda: cosa significa l'espressione del versetto 2? Rifiutando le dissimulazioni vergognose, cioè è tradotto così, cioè vergognose, cioè non mi devo vergognare di quello che annuncio, oppure è un aggettivo di dissimulazioni? Non ho capito.
Ma abbiamo rinunciato alle cose nascoste della vergogna. Dice così il testo. Non dico che questa, non dico che sia una traduzione.
No, io penso che dal contesto qui non sta parlando in generale di immoralità, ma sta parlando ancora del suo ministero, quindi le dissimulazioni della vergogna, le dissimulazioni che... Cioè non ho bisogno di far finta di niente, di mostrarmi in modo che si vergogna, secondo me è contrapposto alla sua grande fiducia.
Se lo si guarda, questo pericolo in particolare, con un, vorrei dire, con un volo un po' più alto, senza appena ci si avvicina, davvero ogni parola non è semplice. Con un volo un po' più alto, cioè prendendo il testo tutto compatto, mi pare molto più semplice e mi sembra... La riflessione, lo sfogo, il pensiero di una persona che sta annunciando il Vangelo in maniera semplice, pulita, senza metterci niente del suo, quindi le dissimulazioni vergognose io le intendo in questo senso, cioè come tutti modi per presentare Gesù accattivanti, e che dice no, questa è veramente una cosa vergognosa, io lo intendo in questo modo, l'ho inteso così, e quindi con il rischio in questo suo annuncio del Vangelo schietto, trasparente, poi di che mette in conto che possa provocare una difficoltà, intendo in questo modo il versetto 3. Se il nostro Vangelo rimane velato, cioè se il nostro modo di annunciare Gesù senza dissimulazioni, senza astuzie, senza falsificazioni, parrebbe che producesse un velo, dipende dal fatto che in questo momento quella persona mette un filtro. Mi pare per ognuno di noi un insegnamento grandissimo, perché io lo sento molto il rischio di addomesticare il Vangelo per paura che sia poi velato, perché sì. E invece l'Apostolo ha fatto diverso e insegna diverso.
E come si sposa questo, se fosse così, col fatto che Paolo dice che non si scoraggia? Dal momento che ha un servizio, ministero, di tal fatta, di cui si è parlato prima, appena detto, veniamo trasformati, se Mosè metteva il velo per proteggere, noi non abbiamo questo, perché? Perché l'effetto è positivo. Come potrebbe qui dire che, se volesse dire che molti non credono, se si riferisse a questo, molti non credono perché sono accecati e quindi periscono, non c'è da stare molto allegri, cioè ci sarebbe da stare allegri, ma mi chiedo come funziona, cioè come può essere coerente. Tra l'altro non si parla di responsabilità qui, è vero che ci si rifugia su questo, però qui non parla di responsabilità, ma si può supporre. Parla invece di un'azione del Satana per spiegare le cose. Quindi, non so, ho cercato di leggere, di studiare, eccetera, ma non ci avevo capito niente su questo. Alcuni, forse tradizionalmente, si intendono queste parole, il versetto 3, il versetto 4 in particolare, come generali, cioè chi non cita, si cita anche Marco, chi non crede nel Vangelo perisce. Tradotto poi nella tradizione o nella percezione tradizionale, i non cristiani periscono, cioè per salvarsi bisogna credere, molto pericoloso. Paolo intenderebbe questo, però sembra dire così il testo, bisogna che noi stiamo io pongo un problema, cioè, difficile, soprattutto è difficile che vada d'accordo con quello Paolo che continua a dire, che non si scoraggia nonostante. L'altro tentativo rispetto al versetto 3-4, ho visto molto, è di riferirlo a questi cosiddetti superapostoli di cui si parla però molto più avanti, dal capitolo 10 al 13, che forse è un'altra lettera, forse. Alcuni dicono precedente, altri dicono successiva. Comunque, forse successiva, però alcuni vorrebbero identificarlo con le lettere delle lacrime, ma ci sono dei problemi anche lì. Comunque, voglio dire, è difficile anche qui riferirlo a loro, fino adesso non... Cioè, è chiaro che lui sostiene che è sincero, che il suo ministero, forse ci sono delle accuse, ma se ci sono delle difficoltà ce le ha con la comunità di Corinto. E questo è ammesso da diversi esegeti più recenti, che sono un po' più obiettivi, secondo me. La comunità di Corinto ha delle difficoltà con Paolo. Non si parla di questi superapostoli ancora, i quali subentrano a un certo punto. Lì si parla fino adesso. Quindi la comunità di Corinto poi è ciò di cui si parla al versetto 18 del capitolo precedente. Noi tutti illuminati, cioè, sta parlando di questo, no? Allora io penso che ho avuto questa... Non è un'illuminazione, la traduzione della CEI e forse anche altri non traducono correttamente il versetto 6, l'inizio del versetto 6. Mettono un punto, anche il testo critico che io, mettono un punto alla fine del versetto 5 e poi dicono "e Dio", come se fosse cominciasse a parlare di un'altra cosa. Il testo non dice così, e ogni tanto succede che uno legge un sacco di commenti, ci pensa, eccetera, poi alla fine, quando è qui, va a vedere il testo, e forse questo oti in greco, questo poiché, è decisivo per capire. Però io non so dire molto di più. Cioè Paolo dice, parla di sé, parla della sua esperienza, quando dice che... Dice che il suo Vangelo è positivo e lui non si stanca nonostante tutte le difficoltà, eccetera. È positivo perché il Vangelo produce vita. Questo è il ministero che ha Paolo. È il dono della vita il ministero. Si può dire sì, può essere velato. Possiamo parlare anche di che c'è, perché forse c'è un'accusa, quindi il suo ministero, il suo annuncio è velato. Ma è velato, secondo me qui parla in generalissimo, difatti nessuno riesce a identificare chi sono questi che periscono. Secondo me parla, adesso io penso così, non pensavo un istante fa, parla della situazione generale degli uomini. Non c'è un giudizio di responsabilità sui singoli, non riesco a vederlo. Se il Vangelo di per sé, che è il Vangelo del Cristo crocifisso, come dono di vita, come poi si vedrà, e se il Vangelo è velato, perché è, in un certo senso è velato il Vangelo, cioè non si capisce, è per la situazione degli uomini, e non è neanche colpa degli uomini, almeno non è in primo piano qui, non è la colpa dei singoli, se uno crede si salva, se non crede va all'inferno, non dice così. E sono gli uomini, perché sono perché per gli uomini il Vangelo può essere velato? Perché il Satana li ha accecati. Questa è la situazione dell'uomo, che vuol dire che il modo di pensare che noi abbiamo degli uomini, diciamo, è un modo di pensare, è una sapienza, per esempio nella prima Corinzia parla di una sapienza mondana, che non dobbiamo stigmatizzare come se fosse una cosa che non esiste o non esiste più. La sapienza mondana è il modo di ragionare degli uomini, qui parla di accecamento della mente. Cioè il nostro modo di ragionare, per il nostro modo di ragionare, l'Evangelo, che è poi il Cristo di Cristo, è oscuro, non è accettabile. Paolo non dà la colpa agli uomini qui, forse potrebbe anche dire su questo, ma dà la colpa a Satana, al principe di questo mondo, la situazione è così perché il principe di questo mondo li ha accecati, dice, no? Io però, noi non annunciamo noi stessi, ma Gesù come Signore, noi come vostri servi a motivo di Gesù, poiché, questo poiché secondo me è decisivo, adesso non so, forse vi ho confuso la mente, è la ragione, perché noi siamo così, dice Paolo, e annunciamo questo Vangelo, perché noi abbiamo capito? Perché colui che trasse la luce dalle tenebre è colui che ha illuminato anche me. E questo Dio può farlo sempre rispetto a ogni uomo, a tutta la situazione degli uomini. Io adesso lo leggerei così. È difficile sfuggire, a mio parere, al senso generale del versetto 4, quando parla che il Satana ha accecato la mente. È la situazione dell'umanità, così come la vede un certo pensiero, non solo paolino, no? Pensiamo a quello che dice Giovanni nella prima lettera. Non è un giudizio morale sugli uomini. Noi sappiamo, dice Giovanni, che tutto il mondo giace sotto il maligno. Non è un giudizio sulla cattiveria degli uomini, è un giudizio sulla situazione umana. Gli uomini sono sotto il dominio di un usurpatore. E questo spiega il perché l'Evangelo di Gesù crocifisso è di per sé oscuro per gli uomini, difficile da accettare. Però Dio, che è capace di trarre, come nella creazione, la luce dalle tenebre, perché era così, c'erano le tenebre, dice Genesi 1, e Dio disse sia la luce, e venne la luce. Colui che fece così nella creazione, ha fatto così con noi, con me, dice Paolo qui, è Lui, e mi ha illuminato. Cioè mi ha fatto capire il Vangelo, perché mi ha mostrato il Messia di Israele in Gesù crocifisso. E questo è quello che Dio ha fatto, è la luce che Dio ha fatto. Perciò Paolo non si perde di coraggio, mi sembra più coerente. Perché questo non si perde di coraggio? Perché Dio fa così e sta facendo questo.